Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian. Iniziamo da questo accordo che è stato raggiunto tra la coalizione e Nick Xenophon con One Nation per la riduzione delle imposte sulle aziende. Aziende che con entrate fino a 50 milioni di dollari riceveranno un taglio delle tasse dal 30% al 25%. E venerdì scorso appunto il governo è riuscito a far passare la prima fase dei tagli fiscali per le aziende grazie appunto a questi sostegni. Ascoltiamo proprio le parole di Nick Xenophon.
Senator Cormann, Matthias Cormann is a tough negotiator, but we actually got a good result for Australians, not only for small and medium businesses, so they'll actually have a fighting chance against the big end of town, but also in terms of power prices. We now have a whole series of measures in place that will mean more gas on the domestic market, commitments from the government for more price transparency, for government intervention if they can't get agreement from the gas producers. Every consumer in Australia will benefit.
Questo era Nick Xenophon, il cui appoggio è stato cruciale, e alla fine del suo intervento la frase: ogni consumatore australiano avrà dei vantaggi da questo accordo. E come ogni intesa in un governo dai margini così stretti, il risultato è arrivato dopo diverse trattative. Allora, innanzitutto, Gabriele, quali sono i dettagli? Come si è arrivati a questo punto?
Ma sì, sono stati dei giorni di trattative veramente intense perché, come abbiamo ricordato spesso assieme qui su SBS, la debolezza del governo impone che si facciano accordi con i candidati indipendenti e in questo caso con appunto Nick Xenophon e i parlamentari del One Nation Party. In sostanza l'accordo prevede una riduzione, come avete accennato da studio, del carico fiscale dal 30 al 25% e per le società però con fatturato fino a 50 milioni di dollari, quindi cosiddette società piccole e società medie, con l'idea però poi di estendere il taglio delle tasse a tutte le società australiane entro qualche settimana, se va bene per il governo, altrimenti entro qualche mese. E questo ovviamente però è stato fatto in cambio di qualcosa che poi è stato dato ai candidati indipendenti e con diverse critiche da parte delle opposizioni, ma anche da parte di alcuni economisti, di alcuni intellettuali australiani.
Quindi, appunto, Gabriele, che cosa ha dovuto promettere Turnbull per il sostegno di Xenophon?
Ma Xenophon appunto ha preteso un aumento temporaneo ed una tantum delle pensioni di anzianità, disabilità e di quelle genitoriali, quindi parliamo di $75 per i singoli e $125 per le coppie. Allo stesso tempo però poi ha anche ottenuto misure per salvaguardare l'approvvigionamento energetico in alcune parti del paese, e qui appunto entrano in gioco le cose che si è fatto promettere, insomma un potenziale gasdotto che parta dal Northern Territory e ho anche una centrale solare nuova forse a Port Augusta. Quindi dal suo punto di vista è riuscito ad ottenere diverse misure appunto per la sicurezza energetica del paese.
E però si tratta di, come diciamo, un pacchetto di misure da 48 miliardi di dollari e misure che hanno fatto storcere il naso all'opposizione, tant'è che i laburisti non hanno nemmeno escluso di fare in un futuro un passo indietro per questi tagli in caso di vittoria alle elezioni. Questo dopo aver considerato l'impatto che questa misura potrà avere sul rating AAA dell'Australia. Allora, perché fondamentalmente all'opposizione non va giù questo accordo?
Sì, esattamente. La principale obiezione dei laburisti, soprattutto a questa riforma fiscale, è l'impatto dei 48 miliardi di dollari in circa 10 anni che andranno in meno appunto nelle casse dello Stato e quindi un impatto che a loro avviso potrebbe intaccare la AAA del debito australiano se poi il governo non prende delle misure necessarie perché questo non accada. Però c'è anche dal loro punto di vista, da quel punto di vista dell'opposizione, è un ritorno economico che loro definiscono molto trascurabile. Un aumento di PIL dello 0,1% annuo e un aumento del reddito familiare dello 0,01% annuo. E poi ovviamente c'è il fatto che la riforma è passata con l'appoggio di Xenophon e di One Nation Party, insomma diverse cose che non sono andate giù alle opposizioni, come era d'altro canto prevedibile, e in sostanza i laburisti avrebbero diretto il taglio delle tasse soltanto alle piccole imprese, solamente che ovviamente dal punto di vista elettorale a questo punto loro non possono dire che una volta al governo poi queste tasse le rimetterebbero, le rialzerebbero, non lo possono dire esplicitamente, così come esplicitamente non possono escluderlo poi in realtà.
Ma Gabriele, per precisare, all'opposizione non vanno giù i numeri puri e semplici o l'ideologia dietro questo taglio delle tasse?
No, ovviamente sono entrambe le cose. L'ideologia non va bene perché loro avrebbero diretto questo taglio delle tasse solamente alle imprese più piccole, per aiutare dunque le fasce più deboli, tra virgolette, dell'imprenditoria australiana. e in più criticano il ritorno economico che secondo loro è trascurabile, insomma per loro il gioco non vale la candela.
Noi stiamo parlando questa mattina di politica australiana con Gabriele Abbondanza, ricercatore alla University of Sydney. Dicevamo, Gabriele, dei numeri di questo governo che non permettono all'esecutivo di Turnbull nessun passo falso. Nello scorso fine settimana un'altra misura ha fatto molto discutere e non ha passato l'ostacolo del Senato. Si tratta dei cambiamenti all'articolo 18C della legge sulla discriminazione razziale, 31 voti contrari e 28 a favore nella votazione di giovedì scorso. La coalizione intendeva operare un cambiamento nei termini presenti nel documento, cioè sostituire le parole offendere, umiliare e insultare con molestare e intimidire. Gabriele, che messaggio lancia e manda questa debacle al governo?
Sì, la debacle c'è stata e abbiamo visto come, e d'altro canto poi ampiamente previsto e discusso la settimana scorsa assieme, la riforma poi al Senato non è passata e quindi i laburisti, i Greens e anche la maggior parte della cosiddetta società civile hanno festeggiato, nonostante poi, come era prevedibile, la coalition, alcuni parlamentari ultraconservatori come quelli di One Nation Party, ma anche think tank di ispirazione affine come l'Institute of Public Affairs e non solo, ecco, tutte queste categorie hanno poi lamentato in realtà una forte carenza della libertà d'espressione, perché questa era d'altro canto l'altra faccia della medaglia. Per ora difficilmente verrà riproposta la modifica della 18C, però ricordiamocelo, per il futuro non si può mai sapere, perché questa riforma rimane nel programma di governo. Che poi questa poi venga applicata o meno, insomma, il messaggio, per rispondere alla vostra domanda, il messaggio che è passato è ancora una volta quello di un governo debole, forse prigioniero delle frange più estreme, però un governo che spesso non riesce a portare a casa nemmeno quello che riesce a dire, e questo in parte si vede anche alla luce degli ultimi sondaggi che vedono ancora in calo la coalition, con i laburisti che continuano lentamente a salire. Adesso la preferenza tra due partiti li ha portati i laburisti al 53% contro il 47% per esempio della coalition, quindi si riflette poi anche sull'opinione degli australiani e degli elettori.
E anche il fatto che Turnbull, il voto primario è passato dal 37% al 36% nelle ultime due settimane, un lento calo che sembra inarrestabile per adesso. A proposito di numeri, One Nation rimane al 10% per quanto riguarda i voti, e in questo modo, con questo 10%, raggiunge i verdi, quindi anche questo è molto interessante da tenere in considerazione. Gabriele, noi finiamo con una notizia che riguarda la sicurezza aerea. Infatti l'Australia imporrà controlli più severi per chi vola da Doha, Dubai e Abu Dhabi, quindi i passeggeri che provengono da queste città a partire da questa settimana verranno sottoposti a dei controlli più severi per appunto cercare tracce di esplosivi e per controllare gli apparecchi elettronici, ed è una misura questa che si allinea a quelle che sono state prese nelle scorse settimane da Stati Uniti e Regno Unito. Quali sono i motivi?
Ma sì, in sostanza si tratta davvero di un gruppo di misure che sono simili a quelle appunto adottate da Stati Uniti e Regno Unito, però sono meno restrittive. Come accennato da studi, i passeggeri che partiranno da Dubai, Doha e Abu Dhabi, quindi chi vola in sostanza con Emirates, Qatar ed Etihad, quindi molti italiani e molti europei, avranno controlli aggiuntivi sia per il discorso appunto degli esplosivi, ma anche per il discorso della sicurezza di più che altro informatica. Ecco, quindi questi sono controlli aggiuntivi. E però insomma il divieto di portare i laptop, per esempio, annunciato invece negli Stati Uniti e nel Regno Unito, questo non ci sarà, non ancora, e quindi ecco, vediamo che sì, sono misure nuove, però in realtà molte di queste noi le avevamo già vissute sulla nostra pelle, soprattutto quelle antiesplosivo. Un'altra cosa poi che va detta, che dicono appunto i critici dell'antiterrorismo, è che nonostante sia normale una collaborazione di questo tipo tra i governi dell'anglosfera, questi controlli rimangono meno efficaci fin tanto che gli altri partner europei, quindi l'Italia, la Francia, la Germania eccetera, hanno regole meno severe, perché ovviamente si può rendere più difficile l'idea e la progettazione di un attentato di questo tipo, ma se poi basta fare uno scalo in più o uno scalo diverso, ovviamente come dire, questa opera di rallentamento funziona solamente in parte, quindi resta da vedere se da qui all'anno prossimo in realtà cambiano nuovamente le regole per esempio in Italia con l'ENAC. Per ora questo non sembra voler accadere.
Ecco, proprio come sottolineavi tu, non sono solo voli che partono da Doha, Dubai, Abu Dhabi, ma voli che anche fanno scalo, quindi che possono arrivare dall'Italia, per cui coinvolgeranno parecchi italiani.
Certamente sì, questo sicuramente convolgerà noi ed altri europei, però rimane ancora la possibilità di cambiare completamente l'itinerario per evitare alcuni di questi scali. Questo è ancora possibile e fin tanto che quasi tutti i paesi, ovviamente che sono anche alleati a livello di sicurezza e di antiterrorismo, finché questi paesi non prenderanno misure che sono davvero tutte simili fra di loro, ci sarà sempre la possibilità di evitare questi controlli. Insomma, questo è un buon inizio, però è soltanto un inizio.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.